Tutto Napoli in podcast.
Bentrovati da Antonio Gaito. Quest'oggi analizziamo questa incredibile fase di stallo sul mercato e di come può eventualmente sbloccarsi, e ne parliamo con Fabio Tarantino.
Ciao Antonio, ben ritrovati.
Fabio, premesso che tutti i club sono più o meno in enorme difficoltà nell'estate, insomma post-Covid, il Napoli in particolare dopo una mancata qualificazione alla Champions, però è ormai iniziato agosto e siamo alla vigilia del secondo ritiro estivo, quello a Castel di Sangro, e c'è veramente poco o nulla in questo momento, se non cessioni minori di esuberi come Ciciretti, Folorunscio, insomma giovani mandati invece poi a giocare in prestito. L'unica cessione remunerativa forse quella di Tutino al Parma, 5-6 milioni di euro, però diciamo che all'orizzonte, neanche all'orizzonte ci sono trattative importanti in entrata e anche in uscita. Tra l'altro poi non si muove neanche tantissimo sul fronte dei rinnovi, no? Non solo quello di Lorenzo Insigne, e inizia a far discutere questa strategia, no? In linea generale il Napoli aspetta che si possa sbloccare qualche prestito con diritto di riscatto, magari a metà agosto, nel frattempo aspettando eventuali offerte per i propri big, che però, ripeto, all'orizzonte non sembrano esserci.
Sì, partiamo da una premessa: il Napoli non ha l'esigenza di acquistare a tutti i costi un calciatore, non si è verificata questa estate la necessità di un anno fa di dover acquistare l'attaccante per sostituire Milik. Questo è un bel vantaggio per il Napoli, che anche per questo motivo, con tutte le difficoltà economiche del caso, ha scelto di temporeggiare. È vero, servirebbe un centrocampista e probabilmente arriverà, servirà un terzino e sicuramente arriverà, però non è un'urgenza, e quindi il Napoli ha sfruttato questa situazione a lui favorevole per cercare di capire cosa potrebbe accadere da qui alle prossime settimane. E poi con i big che sono al momento rimasti, perché offerte non sono arrivate, la rosa è già di per sé forte, valida, e lo ha confermato anche Spalletti. Quindi si parte da questa premessa per dire che il Napoli qualcosa farà, ma probabilmente dopo Ferragosto, probabilmente in prestito per quel che riguarda il centrocampista. L'unico investimento sarà fatto a sinistra, perché serve come il pane il terzino. Goulam è in scadenza di contratto, andrà via tra un anno, ma difficilmente questa estate potrà miracolosamente risorgere, quindi saremo costretti a raccontare di altri mesi complicati per lui. Ovviamente noi ci auguriamo di no, però il passato ci ha insegnato che due infortuni così gravi difficilmente ti permettono poi di tornare forte e agile come un tempo, quindi resta il solo Mario Rui, e allora arriverà questo famoso terzino. Spalletti si augura possa essere Emerson Palmieri. Buon per il Napoli che nessuno oggi sia andato al Chelsea per acquistarlo, quindi lui vuole andare via, il Napoli lo vuole. Se la situazione sarà la stessa anche tra qualche settimana, è molto probabile che poi alla fine le due società riusciranno a trovare un accordo.
Eh sì, è così, il Napoli insomma attende anche gli eventi, è un mercato che non può governare, e quindi lo attende, possiamo dire, perché da un lato chiaramente c'è apprensione da parte dei tifosi per le caselle scoperte, possiamo dire, quelle che citavi tu, terzino sinistro, e direi soprattutto centrocampista, che già serviva, poi si è infortunato Demme, chiaramente. Però dall'altro lato della medaglia, l'immobilismo della società fa capire che non ci sono risorse, che forse anche la società, rispetto a quella conferenza stampa di De Laurentiis, quella conferenza stampa Fiume a Roma, ha capito che non è così scontata la cessione di alcuni pezzi pregiati. Quindi è chiaro che in entrata c'è malumore, però forse in uscita c'è qualche segnale positivo proprio da questo immobilismo, perché non me lo immagino poi De Laurentiis temporeggiare su queste due caselle scoperte se veramente avesse all'orizzonte o comunque a breve termine anche una probabile cessione per Koulibaly o Fabian o altri giocatori, insomma, che possono portarti cifre importanti. Quindi c'è questo doppio risvolto che possiamo insomma analizzare.
Sì, tra l'altro un mantra storico del presidente del Napoli, oltre a quello di ritenere tutti cedibili per un'offerta valida, è il seguente: non parte nessuno senza un sostituto all'altezza. e quindi anche la tempistica fa la differenza. Le grandi offerte di cui parlavi e di cui parlava anche il presidente potevano essere valide per il mese di luglio e potrebbero essere ancora valide per i primi 10 giorni di agosto, ma dovesse arrivare la proposta irrinunciabile per Koulibaly il 20 di agosto, conoscendo De Laurentiis difficilmente verrà presa in considerazione, proprio perché poi serve tempo per poter acquistare un sostituto. Quindi anche i big che partono è una storia che ci siamo raccontati per tanto tempo, convinti che qualcosa potesse muoversi. In realtà Koulibaly a 30 anni non è il difensore che tutti vogliono come in passato, basti pensare che Romero dell'Atalanta è diventato l'oggetto del desiderio del Tottenham, del Barcellona. Ecco, una società se deve puntare oggi su un difensore va su un classe 98 come Romero piuttosto che su un usato sicuro, per carità, come Koulibaly, che però va ormai verso i 31 anni. Fabian Ruiz agli europei non ha praticamente mai giocato in un centrocampo di qualità, ma di una Spagna che è uscita in semifinale e che certamente non ha brillato, e quindi anche per lui non è che ci siano grosse proposte. Il Napoli non ha blindato nessuno, ma di fatto li ha blindati, perché restano tutti a disposizione di Spalletti, che sarà molto contento di questo e che con l'eventuale permanenza dei prezzi, dei pezzi pregiati, potrebbe anche semplicemente accontentarsi di un ottimo terzino sinistro, continuiamo a fare il nome di Emerson, e poi di un centrocampista centrale. Al di là del nome è importante inquadrare le caratteristiche, serve un calciatore che sia alto, grosso, forte fisicamente, un po' come Bakayoko, ma che abbia anche maggiore regia nei piedi, perché poi andrà a ricoprire un ruolo importante, ovvero quello di secondo vertice davanti alla difesa in questo centrocampo verticale di Spalletti, con Demme primo riferimento e poi subito dopo Fabian o appunto alternativa al centrocampista spagnolo.
Eh sì, è così, e io sottolineo sempre le urgenze in quei due ruoli lì. Chiaro, c'è Mario Rui a sinistra che non giocava, poi abbiamo scoperto anche per delle problematiche evidentemente personali con Gattuso, però onestamente non credo di essere troppo duro nell'analisi, Fabio, se dico che almeno il centrocampista forse l'attendevo già in questa fase, perché serviva già un sostituto di Bakayoko, come dicevi tu, e l'infortunio di Demme forse avrebbe dovuto accelerare in questo senso un arrivo. È chiaro, una società non può cambiare i propri piani per un infortunio come quello di Demme di un paio di mesi, però se già te ne serviva uno resti senza quelle caratteristiche che dicevi tu, perché Demme poteva coniugarsi, può coniugarsi bene con Fabian Ruiz. Lobotka, stiamo vedendo, rigenerato, sarà molto utile, ma sempre secondo me in coppia con Demme, è un giocatore più fisico come il sostituto di Bakayoko che ci aspettiamo. Però in queste prime partite immaginare un Fabian Lobotka e fai più fatica per caratteristiche, secondo me. Io ricordo sempre che poi le prime partite danno 3 punti, come le ultime, sembra un dettaglio, però è importante partire bene e dare anche tempo a Spalletti, quindi un nuovo allenatore, di un minimo lavorare nel precampionato con i nuovi giocatori.
No, ma è chiaro che in un mondo perfetto il Napoli avrebbe dovuto già acquistare terzino e centrocampista anche per favorire il lavoro di Luciano Spalletti, però in un periodo storico complicato credo che anche l'allenatore abbia capito la difficoltà principale economica della società e non ha voluto pressarla più di tanto, anche se poi mediaticamente lo ha fatto, perché ha ricordato in tutte le conferenze e in tutti gli appuntamenti con la stampa quanto sia importante avere giocatori forti e quanto il Napoli debba puntare alla Champions League anche per migliorare il bilancio, e quindi sarebbe opportuno più che cedere blindare tutti, costruire una grande squadra, e poi si assumerà l'allenatore la responsabilità di portarla almeno al quarto posto. Aspettiamo, perché a questo punto, ripeto, il Napoli qualcosa potrebbe farlo dal 15 in poi, ovvero a fine ritiro, ad una settimana dalla prima di campionato contro il Venezia. La domanda è: chi giocherà a centrocampo per quella partita? La risposta, salvo sorprese, Lobotka accanto a Fabian Ruiz, non male come centrocampo, quindi sì, emergenza, però ripeto, il Napoli non ha un'impellenza e non ha un vuoto da colmare come in passato con l'attaccante, ma delle caselle che vanno riempite ma che non verranno riempite subito, proprio perché la società ha capito che si può aspettare anche qualche grande occasione di calciomercato che sicuramente dopo Ferragosto arriverà.
Eh sì, e vediamo nel frattempo se queste cessioni, le uniche forse che sembrano più vicine, quelle di Tutino al Parma, 5-6 milioni di euro più o meno le cifre che circolano, è quella di Onas che ha mercato, il Napoli vorrebbe venderlo quantomeno sopra i 10-12 milioni di euro. Vediamo se queste due cessioni possono aiutare un mercato a questo punto, immaginiamo, senza grossissime cessioni, o quantomeno non per le cifre che chiede De Laurentiis. Per ora direi che è tutto e ringrazio Fabio Tarantino.
A te Antonio, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito.
E un saluto da parte mia e appuntamento a domani con Tutto Napoli in Podcast.
Tutto Napoli in Podcast.